Apriamo il dibattito, ci occupiamo di giornalismo questa mattina, 12 e 34 secondi. Qualche giorno fa, era il 10 aprile, nel nostro dibattito intitolato Fare giornalismo a Gaza, avevamo un ospite che si chiama Safwat Khalout, giornalista palestinese di Al Jazeera Gaza, che vive da esattamente un anno in Italia, che diceva che il giornalismo è morto fuori Gaza ma è rinato dentro Gaza. Ci ha colpito molto questa frase, questa espressione. Carlo Sorrentino, nel suo nuovo libro, tra poco lo presentiamo, parafrasa Mark Twain e scrive: la notizia relativa alla morte del giornalismo è ugualmente esagerata. Si intrecciano, insomma, le visioni, tenendo conto naturalmente della tragicità della situazione alla quale faceva riferimento Safwat Khalout, dove sono tantissime centinaia di giornalisti uccisi. Intanto voglio salutare Cristiana Coletti, che è in studio con noi. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno Enrico e buongiorno a chi ci ascolta.
In effetti il giornalismo sta vivendo un paradosso epocale. Da una parte vediamo aumentare continuamente, smisuratamente, il volume di notizie che circolano e ci raggiungono anche senza andarle a cercare. Dall'altra però non si fa che parlare del profondo mutamento e della crisi, o della morte qualcuno addirittura, del giornalismo. Come sta cambiando, in che cosa consiste questa crisi, perché nonostante tutto è possibile comunque affermare che il giornalismo possa avere un futuro. Allora ne parliamo con i nostri ospiti in collegamento telefonico. Diamo il benvenuto a Carlo Sorrentino. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Insegna sociologia dei processi culturali e giornalismo e sfera pubblica all'Università di Firenze, più volte nostro ospite, in qualità anche di ospite per In altre parole, dirige la rivista Problemi dell'informazione e ha scritto recentemente, nel 2022, Le vie del giornalismo, come si raccontano i giornalisti italiani, e appunto questo libro nuovo, fresco di stampa, Il giornalismo ha un futuro, incoraggiante, perché sta cambiando, come va ripensato.
Esattamente 15 anni fa, il 19 aprile 2010, nasceva il quotidiano online italiano Il Post. Diamo il benvenuto al suo fondatore e ancora direttore Luca Sofri. Benvenuto.
Grazie mille, grazie dell'invito. Buongiorno.
Allora, tra qualche giorno, tra l'altro, il 19 aprile sarà Francesco Costa il nuovo direttore responsabile del Post. Vogliamo iniziare con Carlo Sorrentino. Dunque, vengono individuate ovviamente molti temi e soprattutto molte cause della crisi del giornalismo, tra queste la crisi della fiducia della stampa. È una questione della quale da molto si dibattite. Come arriva ad oggi, 2025, la crisi di questa fiducia?
Ma io credo che la crisi della fiducia nella stampa sia dovuta al fatto che il giornalismo negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi anni si è dovuto continuamente ripensare per adeguarsi alle enormi cambiamenti tecnologici che ci sono stati, e questo ripensamento lo deve aver fatto ovviamente senza poter mai fermarsi. Io uso questa metafora: è come una gara di Formula 1 cambiare le gomme senza fare il pit stop, cioè mentre si sta correndo, quindi una mission impossible. E per realizzare questa missione spesso e volentieri il giornalismo ha ricorso a quello che io chiamo delle scorciatoie radicali, ma anche abbastanza inefficaci, che sono la estrema personalizzazione, quella cosa che viene chiamata spettacolarizzazione, che però possiamo tradurla in contrapposizione, in radicalizzazione, in strillare un po' troppo, nonché appoggiarsi forse con eccessiva frequenza a soft news. E questo ha portato quindi tutti quanti noi, tutto il pubblico, a prendere un po' le distanze dal giornalismo, a ritenere che si stesse in qualche modo squalificando. Insieme a questo poi c'è il dato che le dicevo: ormai le informazioni sono come l'aria che respiriamo, sono dappertutto, sono dovunque, e questo eccesso forse è un altro motivo di una perdita di lignaggio, di perdita di consistenza. Quindi credo che queste siano due delle cause principali di questa caduta di fiducia.
Sofri, Fra gli aspetti della crisi, una crisi nella fiducia, di fiducia nel giornalismo, ma c'è anche l'aspetto economico. Alla domanda su come si è evoluta l'informazione negli ultimi 25 anni, lei ha risposto qualche tempo fa: sono successe moltissime cose, ovviamente, ma direi una su tutte, sono finiti i soldi. La causa della crisi del giornalismo è anche la mancanza di un modello di business adeguato?
Sì, se diciamo, io sono un po' ritroso, diciamo, capisco che questo mi metta un po' in difficoltà o metta in difficoltà voi nell'avermi invitato a una conversazione sul giornalismo, ma io sono un po' ritroso proprio all'uso della categoria del giornalismo, nel senso che, quindi, per rispondere alla domanda, io penso che quello che è successo alle aziende giornalistiche, diciamo la cosa più grossa e che ha avuto ricadute e conseguenze sui prodotti giornalistici tradizionali, è stato appunto il fatto che siano finiti i soldi. Però, per riprendere quello che diceva Sorrentino, la mia impressione è che il giornalismo sia diventato molte cose, sia una parte, o meglio, quello che abbiamo sempre chiamato giornalismo, ovvero, di nuovo, quando era più facile delimitarlo, quello che veniva prodotto dalle grandi aziende giornalistiche, quando erano poche e il giornalismo era una specie di oligopolio dal punto di vista editoriale, quella cosa lì secondo me non esiste più. Quindi sono anche d'accordo con quello che diceva Bianda sul fatto che il giornalismo sia morto in quel senso lì, nel senso che oggi il nostro rapporto con l'informazione passa per tutta una serie di canali, modi in cui appunto quella cosa che già una volta, quando chiamavamo giornalismo, era un po' riduttiva, nel senso che noi, parlando di giornalismo, tendevamo, soprattutto quelli di una certa età come me, tendevamo, diciamo, a riferirci a certe figure e personaggi dei film americani interpretati da Robert Redford o Dustin Hoffman. Ma il giornalismo è sempre stato una quantità enorme di cose molto variabili, e anche, per esempio, appunto quelle che Sorrentino chiama soft news. Oggi ancora di più, appunto, secondo me, quella cosa lì e quella parte lì è un pezzetto del nostro rapporto con l'informazione, di cui secondo me bisogna anche un po' laicamente prendere atto. L'idea di continuare a fare dei paragoni con quello che è stato, con quello a cui eravamo abituati, è un'idea un po' naturale, ripeto, per le persone di una certa età come me, però anche piuttosto sterile. Secondo me, appunto, per fare una discussione sull'eventuale giornalismo, oggi bisogna fare una discussione in generale sull'informazione, su come ci informiamo, e che mi sembra, diciamo, molto più rilevante e centrale, a prescindere dai paragoni col passato. Ecco, anzi, i paragoni col passato sono un po' rischiosi, secondo me, perché tendono a portarci sempre verso un'idea che bisogna un po' ricostruire qualche cosa che abbiamo perduto, che però non è ricostruibile. Lo dico di nuovo senza nessun, diciamo, particolare disfattismo o senza nessun particolare passione per il nuovo in quanto tale, però il nuovo, del nuovo bisogna anche prendere atto e muoversi su quello.
Allora, prenderemo atto del nuovo tra pochissimo. Mi pare molto interessante questa questione, questa sorta di distinzione. Insomma, la categoria del giornalismo è una categoria molto ampia, parlare di crisi del giornalismo forse riduttivo, se mi pare di aver ben compreso quanto ci dice Luca Sofri, che dice il giornalismo è tante cose. In questo senso Carlo Sorrentino credo abbia molto da dire in questa direzione. Carlo Sorrentino parla da tanto tempo, no, di ampliamento del campo giornalistico. Tra l'altro, diciamo queste cose nel momento in cui, per esempio, Meta va a processo negli Stati Uniti per l'acquisizione di Instagram e di WhatsApp, che sono ancora pezzi probabilmente di quest'idea molto ampia di giornalismo, e che sono pezzi di giornalismo che apparentemente in crisi non sono, perché Instagram macina milioni, eccetera. Quindi intanto volevo sentire un po' che cosa risponde a Luca Sofri, Carlo Sorrentino, quando dice che, insomma, la categoria giornalismo forse non è la categoria giusta da adottare.
E sono totalmente d'accordo. Io ho voluto mettere questo titolo ottimistico: il giornalismo ha un futuro, però il sottotitolo è come va ripensato, è esattamente questo. Non può essere ripensato tornando indietro. Il giornalismo ormai da decenni, come diceva Sofri, è sempre stato tante cose, ma da decenni è diventato molte più cose, e se noi pensiamo di limita la categoria del giornalismo come controllori esclusivi a quelli che, per citare un mio collega, trasportano un contenuto da una fonte ad un pubblico, questo non ci sarà più perché nell'ambiente digitale tutti potenzialmente possono andare dappertutto. E questo è il motivo per cui quella cosa che noi continuiamo a chiamare giornalismo per convenzione, diciamo così, che però è la mediazione informativa, cioè il bisogno che noi abbiamo, proprio perché abbiamo un eccesso di informazioni, abbiamo bisogno di qualcuno che ce le ordini e che ce le ordini anche con un qualche criterio che corrisponda poi ai dettami del giornalismo classico, quindi selezione, verifica, gerarchizzazione. Noi abbiamo e avremo sempre più bisogno di qualche mediatore. Torno a dire, sono d'accordissimo, possiamo anche non chiamarlo più giornalista, del resto noi continuiamo a chiamare giornalista da vari decenni, per esempio quello che fanno informazione televisiva, che tecnicamente sul giornale da cui deriva il termine giornalismo non hanno mai scritto. Quindi è un'istituzione continuamente in evoluzione, sempre più in evoluzione, di cui però avremo bisogno perché, essendo, come dicevo prima, l'informazione l'aria che respiriamo, c'è bisogno di qualcuno che però ce la metta un po' in ordine. Come ha sempre detto Michael Shadson, il giornalismo non è dare informazione, ma mettere in forma le informazioni. Noi abbiamo enorme bisogno di qualche ordinatore. Questi ordinatori in futuro saranno sempre più degli interpreti della realtà e non dei semplici comunicatori di fatti.
Giornalismo come agenzia, insomma, che media tra la realtà e la sua interpretazione anche. In questo senso, magari una battuta su quel che ha fatto il Post in tutti questi anni. Tra l'altro, segnalavamo che, insomma, è un compleanno importante per il Post proprio in questi giorni. E a proposito di selezione, no? Il Post, da questo punto di vista, crediamo, soffri molto affatto. Se apriamo la prima pagina, ci rendiamo conto di un importante lavoro costante di selezione di fronte ad una moltitudine di temi che la realtà in qualche misura ci impone. Poi c'è un modo anche per raccontare la realtà individuando cose delle quali forse ci si deve occupare o sulle quali un'opinione andrebbe costruita.
Sì, provo a rispondere grazie a uno spunto di Sorrentino e proseguendo col discorso. Effettivamente, poi naturalmente continuiamo a chiamare giornalisti giornalisti anche semplicemente per ragioni professionali, perché sono iscritti a un ordine in Italia o perché appunto vengono retribuiti per il loro lavoro e quello di cui campano. Però appunto nel contesto attuale io direi che sono appunto tantissimi e siamo tutti dei diffusori e trasmettitori e intermediatori di informazione, no? In questo caso, in questo senso, una cosa che io cerco sempre di spiegare per responsabilizzare le persone, diciamo le persone che non fanno un lavoro giornalistico e che spesso condividono sui social network delle cose non solo false, ma a volte pericolose da condividere e che reagiscono quando gli vengono contestate queste cose dicendo ma io non posso mica controllare tutto, non sono mica giornalista. L'obiezione mia è che le responsabilità dipendono dalle conseguenze, dai risultati delle tue azioni, non dalla tua professione. E ci sono sui social network tantissime persone che hanno numeri di follower, ma non dico nemmeno quelli enormi degli influencer, ma anche quelli di magari un migliaio o qualche migliaia, che sono superiori a quelli che raggiunge un cronista di un giornale locale italiano qualunque. Ecco. Quindi in quel caso condividere una cosa su un social network in cui ti seguono 1.000 persone probabilmente ha delle conseguenze più rischiose che non quello di un lavoro di un giornalista professionista. Questo per dire che quindi appunto siamo tutti dentro questo sistema di intermediazione e diffusione dell'informazione. Forse la differenza la fa non tanto la professione, la fa il fatto che di qualcuno ci si possa fidare. Ecco, le cose forse a cui alludeva Sorrentino, qualcuno appunto che faccia il lavoro di verifica, controllo, che esista in questi miliardi di intermediatori che siamo tutti delle informazioni, qualcuno che costruisca una maggiore fiducia presso un proprio pubblico. Attenzione, diciamo, mentre lo dico mi rendo conto dei limiti di tutto questo perché per costruire una fiducia non necessariamente, serve e funziona una qualità del lavoro giornalistico, una verifica. Come sappiamo, è pieno in giro di persone che costruiscono fiducia sulla base di criteri identitari e piuttosto criticabili, mettiamolo così, dal punto di vista dell'accuratezza. Ecco. Però un insieme di criteri tradizionalmente giornalistici, come quello di un'attenzione all'accuratezza, alla capacità di spiegare le cose, insomma, queste erano, per chiudere e rispondere alla tua domanda, queste erano le idee originarie del Post e continuano a essere le idee originarie del Post: cercare di essere accurati e affidabili, cercare di spiegare bene le cose, mettere nel contesto, non dare niente per scontato, e cercare di avere un'attenzione contemporanea al mondo in un contesto giornalistico che era rimasto, quando siamo nati e ancora un po' lo è, molto novecentesco nelle sue attenzioni. E appunto questa cosa, spero, ma ho l'impressione anche dai risultati, che un po' ci abbia distinto appunto da tutti gli altri miliardi di tutti noi che fanno gli intermediatori di diffusione di informazioni.
Il giornalista come un DJ di fronte ad un volume enorme di contenuti e di informazioni, un DJ che costruisce col pubblico un rapporto di fiducia, ha detto lei tempo fa. In che senso un DJ?
Ma io sono affezionato a queste metafore per passioni musicali, però penso da tempo, ma questo non c'entra soltanto col giornalismo, che il lavoro del DJ è diventato da molto tempo in molti ambiti il lavoro più importante e prezioso di questi tempi, perché siamo, una frase fatta, ma bombardati da informazioni, ma bombardati da contenuti, come si dice spesso con queste formulazioni, e quindi il lavoro di chiunque selezioni una quota, una parte appunto di tutti questi contenuti e li offra a un suo pubblico, creando un rapporto di fiducia con quel pubblico, che è quello che fanno i DJ normalmente, fa un lavoro preziosissimo. E questo io penso che sia il lavoro dei giornalisti, ma anche il lavoro dei montatori di blob, la trasmissione televisiva, il lavoro dei galleristi d'arte, il lavoro naturalmente appunto lavoro che sarà fatto meglio, perché poi esistono anche i DJ scarsi e che non fanno ballare nessuno, lavoro che sarà fatto meglio tanto più appunto c'è una qualità di quella selezione e una capacità di costruire un rapporto col pubblico.
Carlo Sorrentino, lei scrive in questo volume dal quale siamo partiti questa mattina, Il giornalismo ha un futuro, che il giornalismo è chiamato a ripensarsi, ma senza avere il tempo per fermarsi a riflettere. Allora, intanto, che succede e poi come fa a ripensarsi? Quali sono le agenzie, le istituzioni che devono contribuire a questo ripensamento? Io penso a mia volta il grande mondo della formazione al giornalismo, per esempio.
Ma senz'altro anche questo, ma ritorniamo a una domanda che è stata posta prima, il modello di business. Certo, questo è un grande problema. Uno dei ripensamenti parte da lì. Tutte le cose che stiamo dicendo, quindi accuratezza, verifica e quant'altro, hanno un costo, e quindi questo costo va pagato. Ora noi abbiamo un modello di business che favorisce prevalentemente, anzi direi quasi esclusivamente, non produttori di informazione ma distributori di informazione, come sono anche quelle piattaforme a cui lei faceva prima riferimento, Facebook, Instagram e quant'altro. Quindi bisognerebbe cercare di riflettere su questo aspetto qui. Stiamo parlando di un campo in cui le risorse vanno a chi distribuisce più che di quando non vadano a chi produce. E poi il ripensamento deve essere fatto tenendo conto che, proprio perché circolano questi miliardi e miliardi di informazioni, e chi vuole costruire un rapporto di fiducia basato sull'accuratezza, sulla verifica, appunto, che non si stia parlando di falsità, deve a qualche misura stressare prevalentemente alcuni aspetti che classicamente noi abbiamo attribuito al lavoro giornalistico. Io dico che delle W di cui solitamente si parla, no? What, who, eccetera, 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 in questo momento la mediazione giornalistica si deve occupare soprattutto del why, del perché, spiegare il perché delle cose, quella cosa che Post chiama cose spiegate bene, insomma, no? Cercare quindi di ricontestualizzare le cose nel flusso informativo continuo. E quindi un lavoro che richiede quella risorsa che io chiamo fondamentale nella professione giornalistica, che io chiamo la riflessività veloce. Il lavoro giornalistico, proprio perché diventa un lavoro di interpretazione, deve essere un lavoro capace di conoscere i contesti, comprendere i contesti, comparare i contesti, ma diversamente da quello che fa chi fa il mio mestiere, per esempio, che ha tutto il tempo che vuole, no? Per chiudere una ricerca, un giornalista queste robe le deve fare in poche ore, talvolta in pochi minuti. E per addestrare alla riflessività veloce è un po' come portare l'automobile in Formula 1, non è come portarla. Come la posso portare, guidare io o lei, ma richiede un addestramento anche del proprio fisico, e questo addestramento del fisico, in questo caso della mente, della capacità di pensiero, e certamente nei luoghi di formazione può essere ben addestrata. Quindi il ripensamento passa attraverso una serie di passaggi che sia anche quello di comprendere che l'ecosistema informativo, come stiamo dicendo insomma, dall'inizio di questa discussione, è totalmente modificato, e quindi le logiche anche del lavoro devono essere ripensate.
Sofri, facciamo una breve riflessione sulla distinzione fra produttore e distributore, una riflessione che normalmente il pubblico non fa, ma che ha un significato.
Dove ci riferiamo a cosa? Produttore e distributore di cosa?
Di
Di notizie o
informazioni,
di
di
giornali?
notizie, di notizie.
Ma io in realtà questa distinzione non la saprei fare, quindi sarei curioso della sua, nel senso che le notizie, diciamo, sono fatti e sono realtà e sono cose che avvengono. Quindi i produttori delle notizie sono ciascuno di noi nel momento in cui va a sbattere con una macchina e quella cosa lì diventa una notizia. Ecco, i distributori, come dicevamo prima, sono invece tutti, diciamo, nella mia visione, però forse mi sfugge invece qualcos'altro e lo ascolto volentieri.
No, forse noi ci intendevamo soffermare su questo tipo di distinzione che era stata avanzata da Carlo Sorrentino e spesso la riflessione sulla qualità dei contenuti deve passare attraverso questo tipo di distinzione e io aggiungerei un elemento, un fattore. Non è che nel ragionare attorno a questa distinzione non si rischi poi di avere un eccesso anche di personalizzazione, perché poi alla fine ci ritroviamo frequentemente ad indicare in una persona e non in una testata, quando parliamo di giornalismo. E questa eccessiva personalizzazione non contribuisce a portare, se vogliamo, un pochino di nebbia all'interno di questo grande mondo che è il giornalismo.
Ma sì, però diciamo, penso che sia anche inevitabile che ci sia una notevole quantità di nebbia in questo grande mondo che è il giornalismo, proprio perché è un grande mondo, insomma, non abbiamo, fuori di metafora, non abbiamo mai avuto tante obiezioni sul fatto che diciamo, nel mondo esista la nebbia, ecco. E mi sembra inevitabile che ci sia la personalizzazione dell'informazione. Sicuramente è un fenomeno crescente che però non ha soltanto tratti negativi, perché naturalmente creare un rapporto di fiducia per un singolo è anche molto più facile che crearlo per una testata. Quindi, come al solito, poi dipende da che cosa fai con quel rapporto di fiducia e quali sono i canali attraverso cui l'hai creato. Però, appunto, se fare un buon lavoro di informazione permette di raggiungere più persone, perché quel buon lavoro è riconoscibile come intorno a una singola persona e non, diciamo, a un'istituzione un po' più sfuggente come un giornale, quella cosa la trovo sicuramente valida. Il problema qual è? Naturalmente, immagino sia il problema a cui allude con la domanda. Il problema è che siamo generalmente, ma questo non riguarda i giornalisti, riguarda tutti, diciamo, tutti quanti, anche i fruitori dell'informazione, siamo in tempi di grande, diciamo, quelli che discutono queste cose a livelli sociologici maggiori dicono in tempi di grande individualismo, ma insomma di grande necessità di affermazione di sé e di esistenza e di competizione appunto individuale e personale per tutti, ripeto, per tutti, non riguarda solo i giornalisti, riguarda molto anche i lettori e tutti noi. E quindi questo delle volte naturalmente è un fattore che va a danno della qualità dell'informazione nel momento in cui la tua priorità è cercare di guadagnare follower, visibilità, attenzioni, like, apprezzamenti, stipendi maggiori, eccetera, eccetera. Naturalmente questa cosa è sempre esistita, ma negli ultimi decenni, ed è un problema, diciamo, direi più politico e sociale che giornalistico, è stata molto incentivata sia da una propaganda generale e universale di cui vediamo i risultati in tutto il mondo, sia naturalmente dall'uso e dall'introduzione di internet e dei social network.
Ci vorrebbe una serie in realtà di conversazioni attorno a questi enormi temi che investono poi il lavoro quotidiano di tutti noi, sempre alla ricerca anche di una riconoscibilità, di un'autorevolezza che passa attraverso la qualità dell'informazione espressa, sempre lì a tentare di ricostruire un patto di fiducia, no? Come lo chiama Carlo Sorrentino in questo libro dal quale siamo partiti questa mattina. Il giornalismo ha un futuro, perché sta cambiando e come va ripensato, alcuni tasselli di riflessione abbiamo provato a metterli lì questa mattina, grazie a Cristiana Coletti che era qui in studio con me, grazie anche ovviamente a Carlo Sorrentino e a Luca Sofri che si sono prestati a questo tentativo mattiniero di indagine sulla crisi del giornalismo. Sono le 13 in questo istante, lasciamo lo spazio alle informazioni con gli aggiornamenti del radiogiornale, noi torniamo domani a partire dalle 11 se vorrete in diretta qui sulla Rete 2. Grazie a tutti, buona giornata.
Grazie, arrivederci.